Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. La scorsa volta abbiamo iniziato ad affrontare un tema veramente complesso e abbiamo detto che procediamo molto lentamente perché è un tema di autentica filosofia, quindi di difficile comprensione, ma risulta assolutamente impossibile prescindere da questo aspetto perché Edistein è filosofa, è fenomenologa e sempre questa sua impostazione mentale entra nella dinamica della conoscenza e del progresso anche spirituale. Quindi non si può comprendere Edith se non si ha un minimo di conoscenza filosofica, in modo particolare circa la corrente della fenomenologia. Ancora più specificamente, all'interno della corrente fenomenologica, Edith approfondisce il tema dell'empatia. Anche la conoscenza che lei avrà di Dio sarà una conoscenza di tipo empatico. Quindi non potremo comprendere alcune sue affermazioni o alcuni suoi passaggi proprio se non conosciamo, almeno nelle linee maggiori, questo aspetto e questa dimensione proprio prettamente filosofica. Abbiamo detto che procediamo molto molto lentamente perché l'importante è afferrare bene i concetti. Non ci spaventiamo se alcune volte faremo davvero un pochino fatica. Ecco, ribadiamo che l'obiettivo non è fare della filosofia in questo contesto qui a Radio Mater, ma è semplicemente conoscere la vita, l'itinerario di fede di Edistein, che è Santa Teresa Benedetta della Croce, compatrona d'Europa. Però, appunto, per conoscerlo, ribadisco, è assolutamente necessario passare per il sentiero stretto della filosofia. L'altra volta abbiamo iniziato a parlare di Edmund Husserl, che è il fondatore di questa no corrente di pensiero. Siamo alla fine del 1800 in Germania. E ci siamo occupati fondamentalmente della questione della denominazione, cioè che cos'è la fenomenologia, perché è un nome che in realtà era già stato usato da altri filosofi prima di Husserl, però questi ne dà un contenuto molto preciso che si distacca da quelli dei suoi predecessori. E abbiamo anche iniziato a parlare delle essenze eidetiche, cioè come cioè dei modi tipici con cui le cose si presentano alla coscienza e alla coscienza si impongono. Rimando alla conversazione precedente, eventualmente anche sul sito www.edistein.name ho caricato una pagina di esplicitazione proprio di questi argomenti. Ecco, riprendendo il filo del discorso, approfondiamo ulteriormente la questione, dicendo che Husserl afferma che la conoscenza ha inizio con l'esperienza delle cose esistenti. È ovvio, no? Cioè, io conosco a partire da ciò che è esterno a me, reale e concreto, con cui io entro in contatto. Quando un fatto si presenta alla coscienza, esso viene colto come un'essenza. Ciò significa che l'individuale si annuncia attraverso l'universale. Che cosa significa questo? Facciamo un esempio molto concreto. Quando io incontro, ad esempio, un cane, io vengo a conoscenza che di questo cane specifico, ma io lo posso conoscere perché mi si presenta nell'universale che è la specie animale che passa sotto il nome di cane. Quindi non è un essere assolutamente autonomo, unico, ma è all'interno di un contesto molto, molto più ampio, pur mantenendo la sua assoluta unicità. D'altra parte, io non potrei conoscere che l'universale, cioè la specie animale cane, se io non venissi in contatto con un cane preciso, no? Quindi concreto. Questo per dire come c'è una continua relazione tra la cosa concreta e il suo universale, ma anche viceversa, tra l'universale e la cosa concreta. Non si possono scindere e non è possibile la conoscenza dell'uno senza l'altro. Quando infatti la prima coglie un fatto nel qui e ora, coglie anche la seconda e il quid, di cui il fatto contingente è un caso particolare, esattamente quello che abbiamo detto prima. Le essenze, perciò, altro non sono che modi tipici dell'apparire dei fenomeni. Husserl specifica che la loro conoscenza non è mediata, cioè non è ottenuta attraverso l'astrazione e la comparazione di più fatti. Per comparare più fatti, è necessario aver già colto un'essenza, cioè un aspetto per cui i fatti sono simili. È evidente qui la polemica contro l'empirismo. Come avviene allora la conoscenza? Essa è per Husserl un'intuizione, distinta da quella che permette di cogliere i fatti singoli. Egli la chiama intuizione eidetica o intuizione dell'essenza. Ecco, fermiamoci anche qui per comprendere meglio. Qual è il criterio di conoscenza dell'empirismo? L'empirismo, per dire, è quello della la scienza del laboratorio, no? Quindi prendo una serie di oggetti, li studio, li faccio una comparazione tra questi vari oggetti. Vedo che cosa hanno in comune, a partire da ciò che hanno in comune faccio una classificazione. Quindi io non ho un universale a priori, no? Ma semplicemente è una sorta di riduzione, cioè questo animale, quest'altro animale, quest'altro animale, quest'altro animale. Allora, se hanno in comune molte cose, potrò magari arrivare a dire che tutti questi quattro animali sono quattro cani. Mentre se metto a comparazione un animale, un altro, un altro, un altro, e sono che hanno altre caratteristiche, uso altri criteri, potrò dire che appartengono alla specie dei felini, piuttosto che non ad altre. Ecco, questo è il metodo di conoscenza empirico. Non è in questo senso che la fenomenologia si pone. Cioè dice: io intuisco che cosa accomuna queste realtà, cioè non ho bisogno della prova scientifica legata al laboratorio, ho un'intuizione dell'essenza, cioè di fronte a una serie di fatti intuisco qual è il loro legame. Quindi siamo su un piano in cui l'intuizione gioca un ruolo fondamentale, laddove l'intuizione ovviamente non è un metodo sperimentale da laboratorio. Ecco, ovviamente dopo approfondiremo poi che cos'è l'intuizione e perché l'intuizione viene considerata da Husserl e dunque da Edith un valido strumento di conoscenza, no? Non è una cosa, come dire, una casualità, no? Oppure un'affermazione senza fondamento di tipo scientifico. Allora, gli universali sono concetti, oggetti ideali che permettono di classificare, di riconoscere e di distinguere i fatti singoli, dei quali la conoscenza riconosce sia il qui e ora, quindi come si manifestano alla coscienza, sia il quid, cioè la loro essenza. I fatti singoli perciò non sono altro che casi di essenze eidetiche. Che cosa significa? Che quando io mi trovo davanti un certo animale, questo, questo e questo, tutti questi tre posso arrivare a dire che sono dei casi, cioè delle concretizzazioni di quell'essenza eidetica che è l'essere animale nella specie del cane. Proprio per questa ragione la fenomenologia presenta se stessa come scienza di essenze e non di dati di fatto. Ecco, esattamente questa è ciò che distingue la fenomenologia dall'empirismo, che è una scienza dei dati di fatto, dei dati di laboratorio. Suo oggetto, infatti, sono le essenze dei dati di fatto, gli universali, che la coscienza intuisce quando ad essa si presentano i fenomeni. Questo è molto interessante perché se la mia attenzione è riservata esclusivamente ai fatti, a come questi si presentano, quindi come dire, ho un approccio esclusivamente di tipo empirico, per me esiste solo ed esclusivamente ciò che cade sotto la percezione dei cinque sensi del corpo e ciò che è conoscibile attraverso una riproduzione sperimentale in laboratorio. Questo è assolutamente riduttivo, perché non esiste solo quello che io conosco attraverso i cinque sensi, non esiste soltanto il laboratorio come modalità di conoscenza. Portandolo all'estremo, se abbracciasse una modalità di conoscenza esclusivamente empirista, la dimensione spirituale della persona sarebbe inesistente, perché non la vedo, non la sento, non la tocco, non percepisco il suo profumo, non la posso riprodurre in laboratorio. Ancora spostandoci più in là, Dio non esiste, perché? Esattamente per questo motivo, perché non cade sotto i cinque sensi e non posso conoscere la struttura di Dio attraverso un esame di laboratorio. Ecco, se invece parto sicuramente dalla conoscenza del reale, perché comunque sono fatta di un corpo, no? Quindi la realtà mi si pone davanti come concretezza di persone, di oggetti, eccetera, eccetera. Ma non mi fermo a questo aspetto. Non faccio finta che non esiste, quindi non lo scavalco, ma non mi fermo a questo. È il primo livello di conoscenza che mi deve rimandare a una conoscenza più ampia. Questo che, con parole un pochino più complesse, comunque è questo che si sta dicendo. Il filosofo Giovanni Reale, nel suo manuale di storia della filosofia, così scrive: nel fatto si coglie sempre un'essenza. L'individuale si annuncia alla coscienza attraverso l'universale. Le essenze sono dunque i modi tipici dell'apparire dei fenomeni. E non è che noi astraiamo le assenze, come volevano gli empiristi, dalla comparazione di cose simili, giacché la somiglianza è già un'essenza. Non astraiamo l'idea o essenza del triangolo dalla comparazione di più triangoli, quanto piuttosto questo, quello e quell'altro sono tutti triangoli perché sono casi particolari dell'idea del triangolo. La conoscenza delle essenze è un'intuizione. È un'intuizione distinta da quella che ci permette di cogliere i fatti singoli. Essa è ciò che Husserl chiama Wesen. Si tratta di una conoscenza distinta da quella del fatto. I fatti singoli sono casi di essenze eidetiche. Queste essenze eidetiche, pertanto, non sono oggetti misteriosi o evanescenti. È vero che sono reali solo i fatti singoli e che gli universali non sono reali come i singoli fatti. Gli universali, cioè le essenze, sono concetti, cioè oggetti ideali, che tuttavia permettono di classificare, riconoscere e distinguere i fatti singoli, dei quali la coscienza, quando si presentano ad essa, riconosce sì l'ink et tunc, il qui e ora, ma anche il quid. Ecco, detto con altre parole, quanto abbiamo finora cercato di spiegare. Ecco, ci fermiamo già per un primo intervallo musicale, così abbiamo la possibilità di riflettere un attimo su quanto detto. Riprendiamo. Allora, il processo attraverso cui, nella descrizione del fenomeno che appare alla coscienza, si prescinde dagli aspetti empirici e dalle preoccupazioni che legano a essi al fine di cogliere l'essenza, viene da Husserl chiamato riduzione eidetica. Esse, inoltre, non sono soltanto all'interno del mondo percettivo. Anche fatti come i ricordi, le speranze e i desideri hanno la loro essenza, il che significa che si presentano alla coscienza in modo tipico. È interessante questo passaggio, cioè reale fatto non è soltanto l'oggetto, ma anche un ricordo, una speranza, un desiderio, cioè sono realtà anche queste, anche se non sono oggetti come usualmente noi siamo abituati a interpretare dicendo oggetti, cioè non li possiamo prendere in mano, non li possiamo toccare, non li possiamo vedere o sentire con le orecchie, ma sono fatti concreti, anche i ricordi, anche le speranze, anche i desideri. Ecco, anche qui, esempio tipico, tutti ne siamo convinti, cioè tutti crediamo che i ricordi, le speranze e i desideri sono una realtà. Ma non li possiamo riprodurre in laboratorio? Ma come facciamo a essere convinti che sono una realtà? Esattamente, è un'intuizione questa. È qualcosa che non riusciamo a spiegare con le normali categorie empiriche che comunque utilizziamo sempre per la conoscenza. Eppure nessuno di noi metterebbe in dubbio che i ricordi non esistono, o che non sono veri, o che le speranze non esistono. Però noi diciamo esistono in base a un'intuizione. Caratteristica fondamentale dell'apparire e del manifestarsi dei fenomeni alla coscienza è l'intenzionalità. Ciò significa che la coscienza è sempre intenzionale e dunque che gli atti psichici hanno la caratteristica di riferirsi sempre a un oggetto. Dunque, perché ci sia conoscenza intenzionale, è indispensabile la presenza innanzitutto di un soggetto, cioè di un io capace di atti di conoscenza, come il percepire, il giudicare, l'immaginare, il ricordare. In secondo luogo, è necessaria la presenza di un oggetto che si manifesta in atti quali i colori, le immagini, i pensieri, i ricordi. Che cosa intendiamo dire? Che la conoscenza è intenzionale, vuol dire che ci deve essere da una parte un soggetto, una persona, che ha la consapevolezza di compiere un atto di conoscenza, e dall'altra parte deve esserci un oggetto di conoscenza, un oggetto reale, dove reale, ribadiamo ancora una volta, non significa che lo posso vedere e toccare, perché i pensieri, i ricordi non li vedo e non li tocco, ma sono reali. Ecco, una persona che non è in uno stato di coscienza non potrà mai avere una conoscenza, cioè in questo si dice che è intenzionale. La persona deve essere consapevole che vuole conoscere, che sta per compiere un atto di conoscenza. Importante è anche distinguere tra l'apparire di un oggetto e l'oggetto che appare. È vero infatti che si conosce ciò che appare, ma è altrettanto vero che si vive l'apparire di ciò che appare. Per questo motivo Husserl parla di noesi, cioè della vera coscienza, e di noema, cioè ciò di cui si ha conoscenza, come ad esempio i fatti e le essenze. Ecco, qui capiamo perché abbiamo intitolato queste conversazioni il castello della coscienza, perché è assolutamente importante che la persona entri in una dinamica di consapevolezza sempre più grande, sempre maggiore, di ciò che vive, di ciò che sperimenta, di ciò che sente, di ciò che sceglie di conoscere, ecco, per esserne responsabile, per scegliere ciò che si vuole conoscere, essere consapevoli di ciò che si conosce. Questo è avere una coscienza desta, quindi operare delle scelte. Laddove la coscienza è intorpidita, naturalmente non si è più, si è sempre meno protagonisti della propria vita. Il suo carattere intenzionale, però, non comporta di per sé una conoscenza realistica. Essa infatti si riferisce ad altro, ma ciò non significa che questo altro esista veramente fuori dalla coscienza stessa. Esempio tipico: il ricordo, la speranza, il desiderio. Cioè la persona che prova speranza, che ha dei desideri, che custodisce dei ricordi, ecco, per questa persona questi sono oggetti reali, ma vivono all'interno della sua di coscienza, non sono all'esterno, a differenza degli oggetti concreti. Ciò che è importante invece è descrivere quello che effettivamente si dà a essa, quello che si manifesta e nei limiti in cui si manifesta. Ciò che si manifesta, ciò che appare, è appunto il fenomeno. Ecco, anche questo passaggio è molto importante. Cioè non possiamo estendere l'atto conoscitivo oltre il fenomeno. Cioè noi possiamo conoscere l'oggetto, il fenomeno, soltanto nei limiti in cui l'oggetto e il fenomeno si presentano. Altrimenti facciamo delle interpretazioni o debordiamo, usciamo dai confini dell'oggetto stesso. Noi conosciamo la cosa, quella cosa, così come essa si presenta, né di meno, ma nemmeno di più. Il resto sarebbe fantasia, sarebbe invenzione, e il di meno sarebbe una riduzione assolutamente arbitraria. Se l'obiettivo della fenomenologia è fondare se stessa come scienza rigorosa che guarda alle cose stesse, e se attraverso il metodo della sospensione del giudizio arriva a individuare la coscienza come l'unica capace di resistere agli attacchi dell'epoché, Ciò che è assolutamente evidente è il cogito con i suoi cogitata. Allora è a quest'ultima che si manifesta tutto ciò che appare. Che cosa significa questo? Allora, gli attacchi delle poche sono quelle, le riduzioni che avevamo detto, le riduzioni per la conoscenza, cioè il togliere tutto ciò che è secondario, quello che è corollario, quello che è appendici fronzoli degli oggetti. Andiamo al cuore delle cose. Ma come ci andiamo? Con una sospensione di giudizio, cioè non con i pregiudizi. È ovvio, perché noi col passare del tempo acquisiamo una serie di conoscenze. Qual è il rischio? Che noi ci formiamo uno schema mentale per cui non siamo più così aperti alla conoscenza. Crediamo di conoscere già le cose. Quindi le cose si possono anche presentarsi a noi, ma è come se noi avessimo un filtro preconoscitivo. Le approcciamo con i nostri criteri e questo compromette la qualità della conoscenza. Invece l'importanza di andare alle cose liberi da preconcetti, liberi da pregiudizi, liberi da precomprensioni per poter accogliere la cosa così come si presenta, è ovvio che poi nell'atto conoscitivo io stabilirò dei collegamenti con quanto previamente conosciuto da me. Ma è diverso dire, a partire da come io ho conosciuto questa cosa, posso dire che ha dei collegamenti con il passato, altre conoscenze passate, da dire invece, a partire da quello che io già so già, deduco che questa cosa sarà è così. E no, perché questo mi chiude a una possibile novità. Anche qui, senza voler nulla anticipare, però pensiamo a quanto queste cose che sembrano tanto astratte, in realtà sono assolutamente concrete. Pensiamo ai pregiudizi nei confronti, quello proprio più banale, più retorico, più scontato, pregiudizi sulla Chiesa. No? Quanti atteggiamenti che sono derivati da esperienze negative passate nell'infanzia, quando, vabbè, vero, possono esserci anche state, ma oggi, il mio oggi, la mia possibilità di conoscere la Chiesa oggi, di vivere un'esperienza di comunione ecclesiale oggi. Poi è chiaro, se io sono aperta e entro in questa dinamica di conoscenza pulita, libera, allora potrò vivere delle esperienze che sono nuove, che avranno sicuramente magari dei possibili agganci con il passato, ma sarò aperta anche a un completamento delle esperienze, magari anche a un ribaltamento, o magari anche a una conferma. Un'esperienza negativa dell'infanzia la riconfermo nell'età adulta. Oppure posso dire, beh, l'esperienza nell'età adulta ha degli aspetti negativi che ricollego a quelli ancora della mia infanzia confermandoli, ma ci sono anche questi aspetti che nell'infanzia non ho colto, invece in età più adulta. Oppure possono essere degli autentici ribaltamenti. Quante cose positive in questa nuova esperienza di chiesa, molto diversa da quella precedente. Questo per dire un esempio banalissimo, no? Che o abbiamo fatto o che abbiamo sentito alla nausea, no? Ecco, vuol dire esattamente questo, cioè arrivare alla conoscenza liberi, aperti a cogliere il dato che ci viene incontro. E non filtrato dal nostro passato, dalle nostre conoscenze previe. Questa è una critica diretta al naturalismo e all'oggettivismo, aventi entrambi la pretesa di affermare che solo la verità scientifica è l'unica valida, dunque che solo il metodo descritto dalle scienze è vera realtà. In questo modo, infatti, secondo Husserl, si escludono, questo è importante, di principio tutti i problemi che sono i più scottanti per l'uomo. cioè quelli riguardanti il senso e il non senso dell'esistenza umana nel suo complesso, e che fanno sentire l'uomo in balia del suo destino. Tali problemi, infatti, sia nella loro generalità come nella loro necessità, esigono una soluzione razionalmente fondata. Che cosa si intende dire con questo? È un passaggio importantissimo. Si intende dire che se io mi fermo a una conoscenza scientifica, ad esempio dell'uomo, è ovvio, arriverò alla biologia, alla medicina, ma queste scienze, che sono fondamentali, mi dicono come è fatto l'uomo, come è strutturato, come funziona, ma non mi dicono chi è l'uomo, non mi dicono il senso della vita di ogni singolo uomo. Dall'altra parte, non posso neanche fare affermazioni teoriche così dalle nuvole in su. Cioè, il senso della vita deve essere ragionevole. Perché la vita organica abbia un senso, devo avere una motivazione che è previa, che non è, come dire, poggiata sulla biologia, ma deve essere ragionevole, cioè portare a pagamento alla ricerca di senso della mente e al bisogno di amore del cuore. Per questo motivo giunge ad affermare che l'intuizione è autentica e adeguata modalità di conoscenza. Nelle ricerche logiche troviamo enunciato il principio di tutti i principi. Ogni intuizione che presenta originariamente qualche cosa è di diritto fonte di conoscenza. Tutto ciò che si offre a noi originariamente nell'intuizione, che ci si offre per così dire in carne e ossa, deve essere assunto così come si offre, ma anche soltanto nei limiti in cui si offre, esattamente quello che abbiamo detto prima. Ci fermiamo per un secondo intervallo musicale. Ulteriore passo, ma molto molto breve, perché ormai il tempo stringe. Se l'oggetto dell'indagine fenomenologica è l'esperienza vissuta che può essere colta e analizzata mediante l'intuizione, ciò che può essere afferrato attraverso l'intuizione è una species di esperienza vissuta. Questo significa che la conoscenza ha come presupposto soggettivo l'atto intuitivo e l'essenza come contenuto dell'intuizione. Suo terreno proprio è quello dell'astrazione, cioè la ricerca di tutto ciò che è essenziale, identico, immutabile, non l'esperienza vissuta concreta e particolare. Per questo motivo si pone in polemica con le interpretazioni empiriste e psicologiste, ma, come osserva acutamente Edith, fornisce proprio a esse quel fondamento teorico di cui quelle scienze in se stesse sono prive. Le L'intuizione dell'astratto, degli oggetti generali, è fondamentale nella prospettiva fenomenologica rispetto alla intuizione del concreto, dell'oggetto empiricamente dato come reale, così come del resto la conoscenza del possibile è fondamentale rispetto a quella del reale. In realtà questi concetti li abbiamo già spiegati. Ormai non abbiamo più tempo per ridirli con parole più semplici, portando degli esempi concreti. Volendo possiamo rifletterci personalmente, sicuramente non sarà difficile arrivare a comprenderli. Comunque li riprendiamo sicuramente nella prossima conversazione. Come sempre, questa nostra chiacchierata può essere riascoltata scaricandola dal sito www.edistein.name e anche questa parte su USER è presente nel sito, quindi sicuramente può essere un aiuto perché un testo scritto può essere, come dire, letto, riletto, compreso, fatto oggetto di discussione, quindi spero possa essere di una qualche utilità. Allora, grazie e arrivederci alla prossima conversazione.